Sì, in realtà Anna mi aveva chiesto prima di raccontare un po' quella che era stata l'esperienza in Tunisia, poi invece sulla questione del lavoro migrante, quindi provo ad assemblare dei frammenti fra l'uno e l'altro, usando il mainstream insomma del Mediterraneo, anche perché mi è più congeniale fare questo e proporre analisi più sistemiche, in quanto non sono un ricercatore, le informazioni che elaboro nascono da una esperienza all'interno di alcune pratiche di lotta sociale e politica e dal tentativo in alcune circostanze insieme ad altri di porsi come narratori tramite il video di alcuni contesti, che pone un punto di vista chiaramente condizionato da questo, anche se poi uno prova a porre degli anticorpi. Allora, per quanto sulla questione del lavoro migrante, naturalmente non mi azzardo a porre un'analisi più complessiva del lavoro migrante, su cui secondo me in generale c'è un deficit di analisi in Italia, perché parliamo di 4 milioni di lavoratori, di produttori. Ricordo solo che personalmente quando sono passato da Napoli a Roma come sportello legale, per me fu una folgorazione, nel senso che la fotografia che io avevo a Napoli era di una realtà fatta fondamentalmente di lavoro precario al nero, in agricoltura e in edilizia, di lavoro di cura e di bancarelle, e invece a Roma è una realtà di 350.000 persone con una grandissima quantità di imprese, di piccole imprese, di imprese individuali registrate, che non erano solo le imprese pezzotto che avevo materialmente conosciuto per rinnovarsi il permesso di soggiorno. Quello di questa parte che mi è capitato di approfondire è sicuramente al sud il lavoro in agricoltura, che noi siamo sempre abituati a considerare un po' come un aspetto marginato ormai dai tribù. Io voglio solo far notare che una parte sempre più significativa della spesa comunitaria dell'Unione Europea è destinata all'agricoltura, e che in generale la questione della sovranità alimentare, sia dal punto di vista dei produttori che dei consumatori, sta diventando una questione cruciale. Peraltro è un ambiente in cui i livelli di sfruttamento sono altissimi, perché la potenza dei marchi ha fatto sì che la composizione del prezzo viene fagocitata tutta dai grandi marchi, quindi con fortissimo sfruttamento dei braccianti, dei raccoglitori, eccetera. Volevo su questo soggetto in particolare, quello che volevo far notare appunto è che mi sembra ci sia un'obiettiva differenza tra questa composizione del lavoro al sud e quella nord Italia, che si traduce anche nelle forme, nella localizzazione spaziale di queste lotte. Cioè, prima sentivamo di Verona, no? Una composizione lavorativa diversa, che si è inserita per esempio dentro lo sciopero del 1° marzo anche in alcuni grossi distretti produttivi, che spesso occupa il centro delle città, mentre noi osserviamo soprattutto delle forme di lotta che più spesso hanno la forma del riot e più spesso sono collocate in contesti periferici, il che non vuol dire marginali. Penso per esempio alle rivolte di Rosarno, di Castelvolturno, ma penso per esempio anche all'interessantissimo sciopero dei lavoratori delle braccia, del lavoro nero, che si è fatto nello scorso ottobre in tutta la provincia di Caserta e in parte la provincia di Napoli, in cui i luoghi in cui questo sciopero diventava visibile erano le rotonde autostradali, in cui per la verità penso un paio di migliaia di braccianti e non solo, di lavoratori dell'edilizia eccetera, hanno materialmente impedito ai caporali di accogliere la forza lavoro, quindi ha una collocazione obiettivamente diversa. Mi sembra fondamentalmente che il movimento antirazzista in questi anni, se lo vogliamo definire in questo modo, abbia avuto proprio una difficoltà in questo senso, e questo spiega, io credo, un suo certo declino, a rapportarsi a questa progressiva complessificazione del mondo del lavoro migrante, anche perché la disponibilità formale, credo, genuina a dare spazio da parte degli autoctoni al protagonismo dei lavoratori migranti, però è quasi sempre subordinata al fatto che poi questi si pongano sui piani discorsivi e sulle strategie politiche che a noi stanno bene, no? Che noi consideriamo politicamente significative. E quindi rispetto a un mondo sempre più complesso fa fatica, perché magari esistono ormai delle componenti, delle culture che vengono anche da una modalità di contrattualità e di conflittualità diversa con le forme della governamentalità statale. Tornando in particolare al lavoro delle campagne, mi riferisco alla rivolta di Rosarno, perché come spesso accade per le rivolte e per le forme di conflitto, sono una, diciamo così, un po' una illuminazione, no? Sono una serie di rapporti sociali. Le cose principali che mi sembra venivano fuori da là era sicuramente, come si è detto in molte occasioni, diciamo, l'uso della razzializzazione, dei processi di razzializzazione come forma della modernità capitalistica, l'uso proprio della separatezza anche di status giuridico come forma di riproduzione dei conflitti orizzontali a scapito dei conflitti verticali. In particolare nella realtà di Rosarno i conflitti orizzontali prodotti dai meccanismi di apartheid e di discriminazione erano molteplici, anzitutto quelli con gli autoctoni, determinati anche da forme di corruzione orizzontale. A Rosarno su 15.000 persone, abitanti, oltre 1.500 prendevano il sussidio come lavoratori agricoli, prendendo insomma questo reddito, facendosi registrare per proprio i legionari di lavoro dei lavoratori migranti al nero. Quindi il loro venire a galla attraverso la forma della rivolta metteva in discussione questo reddito. In più questi erano quasi tutti sindacalizzati con i principali sindacati, CGL, CGL, eccetera, con la FLAI e quant'altri, e quindi chiaramente questo creava un'evidente stortura. Ma c'erano anche altre forme di separatezza e di conflittualità tra i subalterni, perché nell'agricoltura c'è la progressiva sostituzione dei braccianti africani con quelli che vengono dall'est, dalla Bulgaria e dalla Romania, che sono a tutti gli effetti spesso dei lavoratori stagionali, che quindi misurano la consistenza del proprio salario nei paesi di origine e quindi naturalmente hanno esigenze di tipo differente. Quindi a me sembra che noi proprio abbiamo un problema, che siamo come paese abbastanza impreparati a misurarci questa, diciamo, differenziazione anche formale dei subalterni. Eravamo abituati a criticare le ragioni sociali, economiche della differenza del rapporto di produzione, ma non con questa differenziazione formale, che invece mi sembra stia diventando una caratteristica costituente di questo spazio post-nazionale europeo e con cui dovremo sempre più fare i conti. Metto in questo anche la mia personale inquietudine e fatica di stare in quel luogo, in cui mi chiedevo perché noi non riuscissimo a bloccare le poche centinaia di persone che davano vita al pogrom nei confronti di queste persone. E probabilmente una delle ragioni è che il nostro status di cittadini, di frustrati, precari, eccetera, somigliava però più agli aggressori che agli aggrediti, che erano anche loro, diciamo, dei cittadini. Quindi volevo segnalare questo problema, che mi sembra esista in generale, diciamo, dell'uso capitalistico della separazione, che al momento mi sembra egemone rispetto alla potenzialità contaminativa che anche le lotte possono esprimere. Invece l'altra cosa che volevo dire, collegandomi appunto tramite il Mediterraneo alla Tunisia, riguarda chiaramente, no, che, diciamo, le rivolte nel sud del Mediterraneo hanno avuto uno degli effetti che tutti abbiamo apprezzato, è la liberazione della frontiera, la possibilità di percorrere questa frontiera, e non a caso i due cicli di immigrazione che abbiamo avuto a Lampedusa nei termini recenti sono uno figlio di queste rivolte, un altro figlio della guerra che si sta facendo in questo momento in Libia, e la differenza mi sembra evidente nella, diciamo, nella contrattualità, nell'autonomia, anche nell'autotutela che questi migranti riescono a darti. Noi siamo stati dopo Ras Jedir nei punti dove c'erano gli imbarchi, non c'è nessuna mega organizzazione mafiosa internazionale, a volte il discorso sulla mafia diventano veramente una retorica di copertura delle forme peggiori di controllo, e spesso si tratta ormai di piccoli imprenditori, di una forma di autoimprenditoria del trasporto, che chiaramente però una cosa è, nel momento in cui si è liberata la frontiera, quello che può fare chi in quel territorio ha conquistato forme di autonomia e di contropotere, una cosa è chi invece sta venendo dalla Libia, per cui come conseguenza concreta i tunisini viaggiano, diciamo, in condizioni terribili, ma comunque con un minimo di margine di sicurezza, e invece gli africani dell'Africa subsahariana che passano dalla Libia, non avendo una lira, essendo tenuti a bagnomaria per mesi nei campi di Ras Jedir prima di provare a imbarcarsi, viaggiano in centinaia sui barconi e vengono lasciati affogare per dimostrare che è difficile arrivare in Europa. In questo senso penso che noi dovremmo porci un problema di una visione mediterranea, che peraltro è un'area di libero scambio, e capire come praticare e porre il discorso pubblico della libera circolazione nel Mediterraneo. Non è semplice, visto che è un'istanza che viene vissuta e praticata e contestata materialmente, soprattutto da chi viene dal sud, e però mi sembra cruciale almeno di svelare l'evidente ipocrisia di chi sostiene formalmente i processi cosiddetti di democratizzazione nei paesi del sud del Mediterraneo e poi vorrebbe dei regimi polizieschi, perché sono gli unici che possono impedire ai propri cittadini di espatriare, e anche materialmente riuscire quantomeno a denunciare il fatto che in un tratto di mare che viene percorso normalmente in 4 ore, che è assolutamente monitorato da tutti i sistemi radar, vengono lasciate affogare, secondo le stime dell'ACNUR, un mese fa, oltre 1500 persone. C'è una strage impressionante ed è incredibile come ci sia proprio una deroga di responsabilità da chi produce questo effetto. Sulla Tunisia, sul viaggio in Tunisia, pure volevo aggiungere delle cose, mi riconnetto al discorso di Fulvio. Secondo me è obiettivamente un punto di riferimento, anche perché la composizione sociale del lavoro somiglia molto per certi aspetti a quella di un paese occidentale, una forma lavoro estremamente scolarizzata, i dati del regime parlavano di un livello di alfabetizzazione informatica superiore al 65%, credo che sia realistico visto che l'età media del paese è attorno ai 27 anni, e oltre alle classiche industrie del turismo, basta ricordare che per esempio era un luogo di insediamento di costi centri produttivi della comunicazione, distretti di call center che impiegano 10-15 mila persone l'uno, perché naturalmente un luogo con bassi diritti politici e sindacali e alto livello di formazione e di scolarizzazione è un luogo ideale per investire e comprimere il costo del lavoro. Ebbene, vuoi dire, mi sembra che per molti aspetti la Tunisia sia un'esperienza che fa da riferimento, prima di tutto perché ci dimostra, dopo tanti anni, che è possibile anche nel 2011 sbattere fuori le autocrazie, diciamo, non mi sembra una dimostrazione da poco. In secondo luogo perché in qualche modo la questione del rapporto col potere sta vivendo una sperimentazione importante, cioè in qualche modo anche loro non pensano alla presa del Palazzo d'Inverno, però questo crea ovviamente una dialettica molto complessa, no? Tutto sommato oggi in Tunisia c'è un governo e una presidenza della Repubblica della legittimità estremamente precaria, un presidente ad interim, il cui interim è scaduto 3 mesi fa, che da presidente scaduto ha dovuto dichiarare la dissoluzione della vecchia Costituzione e ha nominato da presidente scaduto un nuovo capo del governo, per esempio. Questo naturalmente vuol dire crea una dinamica in cui dall'altro lato c'è questo fortissimo protagonismo senza grandi leader, senza partiti guida, anche perché i partiti erano praticamente, diciamo così, quasi semidissolti durante la reggenza di Ben Ali, con moltissimi militanti all'estero e in galera. Ebbene, c'è stato questo grande processo di protagonismo, di auto-organizzazione, perfino nei gruppi sociali più vari, io li ho visti fino allo stadio, portavano le magliette 14 gennaio, Dignity, Freedom, no? E questo ha prodotto un processo che si è tradotto nel dibattito sulla legge, per esempio per le elezioni, ma anche dentro una questione organizzativa, ad esempio da un lato si è sviluppato e temo purtroppo si è imploso il processo di costituzione di un comitato, no, definito di pare comitato per la protezione della rivoluzione, in cui effettivamente si cercava di organizzare a livello territoriale, oltre ai partiti di opposizione, diciamo, ma quel protagonismo di quartiere che spesso è stato dentro la rivolta. Io personalmente ho assistito a Sidi Bouzid a un'assemblea della città per questo comitato di protezione della rivoluzione, che si faceva peraltro in una sala estremamente kitsch dei matrimoni del regime, che solo quella meritava un film secondo me, ma al tempo stesso invece chiaramente da parte del governo che è stato fatto? È stato fatto si è creata una commissione che ha cooptato alcune delle personalità più rappresentative di questo comitato, cercando evidentemente di burocratizzare il processo costituente, sottraendo la potenza sociale, diciamo, di questa forma di organizzazione. Quindi mi sembra che quello che sta succedendo in Tunisia sia molto interessante. Vi cito solo altre 2 cose velocemente. Una riguarda l'uso dei social network, che si è anche qui molto discusso. Io personalmente pensavo fosse un po' enfatizzato, mi sono reso conto che anche per l'obiettivo appunto debolezza delle strutture organizzate che si opponevano al regime, ha avuto un ruolo fondamentale nel momento in cui dalla regione di Sidi Bouzid, di Gafsa, in cui erano 2 anni che la gente si rivoltava, la rivolta si è estesa altrove. E oggi loro si misurano esattamente con la complessità dello strumento, cioè col rapporto che c'è tra come dire, i processi gravitazionali politici che si stanno nel mondo fisico, sociale, e la capacità di connessione virtuale che i social network permettono, perché naturalmente si misurano con una mistica anche dello strumento, no? Hanno la seconda occupazione della Kasbah, la caduta di Gannucci, si è realizzata soprattutto con appuntamenti nati su Facebook, però in un momento in cui c'era un massimo livello di discredito dei media mainstream, in cui c'era un potenziale sociale esplosivo, eccetera. Oggi che c'è una transizione molto complessa e molto ambivalente, molto spesso questi appuntamenti invece falliscono. Mi sembra che anche dal punto di vista di questa ricerca sia un paese estremamente interessante, peraltro a me l'hanno raccontato così la vicenda di Facebook, cioè che all'inizio era stato, mentre YouTube è vietato in Tunisia, era stato aperto come strumento di mappatura del dissenso e anche di sfogo in Tunisia. Quando ha cominciato ad avere un utilizzo anche antiregime in maniera più pericolosa, è stato chiuso per un periodo, lì hanno avuto migliaia di lettere di disdetta dei contratti con i server da parte di quelli che utilizzavano i social network anche banalmente per ragioni, diciamo, socio-affettive, come fanno tutti, e poiché i server erano di proprietà anche quelli dei trabelsi, sottovalutando lo strumento è stato riaperto. Quindi mi sembra una vicenda estremamente interessante. L'ultima che volevo dire è che mi sembra che il carattere transnazionale di questa rivolta sia dominante rispetto a quello internazionale. Cioè, ho chiesto a molti se in qualche modo, oltre a questo orgoglio arabo, no, di questa rivolta, c'era anche un'idea di nuovo panarabismo, magari non nasseriano, no, ma che, e invece interessava pochissimo, paradossalmente, lo Stato-nazione postcoloniale per la prima volta forse è l'oggetto di un'aspettativa di trasformazione effettivamente popolare. Mi sembra che invece, più che appunto far capo a dei meccanismi di internazionalizzazione di questa lotta, ci siano delle forme, a partire dalla famosa parola d'ordine de gage, che è passata anche in Egitto, ma di forme di organizzazione, di trasmissione, eccetera, che si trasferiscono da un paese all'altro, e dico purtroppo anche dal punto di vista invece dei poteri forti, vedi il ruolo dell'esercito che è stato adottato anche in Egitto, però mi sembra che questo carattere transnazionale sia dominante sull'elemento internazionale. E scusa, chiudo quest'ultima cosa, veramente mi aiuta ad aggiungere una cosa sul ruolo di Piazza Tahrir, come la vedo io, e in particolare perché siamo a Genova. Tutti ci stiamo chiedendo perché gli indignados, visto che si sta muovendo qualcosa intorno, no? Il referendum, lo testimone, eccetera, non sia producendo anche qui qualcosa del genere, perché questi tentativi per il momento vadano a rilento. Io credo che ci sia uno dei nodi parte esattamente da Genova 2001. Cioè, credo che quel movimento sia stata l'ultima fase in questo paese in cui l'uso dell'azione diretta e anche, se vogliamo, della violenza sociale si è accompagnata a una fase espansiva delle lotte attraverso quella formula che si usava anche un po' retoricamente, no, del conflitto e del consenso, intendendo una capacità di mediare attraverso tutta una serie di feedback la capacità di partecipare a questo uso dell'azione diretta da parte di una realtà estremamente molecolare, di cui oggi forse la crisi ci dà una profilazione sociale più comprensibile, ma che allora era messa assieme soprattutto dal riferimento simbolico del nemico, dell'autocrazia, insomma del potere. Ebbene, quella vicenda è arrivata a Genova e che metteva insieme quindi fragilità e potenza, che mi sembrano i due aggettivi che si addicono meglio a questa fase. A Genova si è misurata col fatto che lo Stato, o forse non lo Stato, forse la prima sperimentazione di polizia sovranazionale, ha accelerato quel processo con una militarizzazione del conflitto che arriva fino all'assassinio di Carlo Giuliani, ponendo un'evidente contraddizione a quel processo, alla capacità, alle sue capacità di socializzazione, di tenere quel livello di conflitto che veniva militarizzato. E da allora penso che chiunque di noi ha vissuto quella fase ricorda come c'è stato un improvviso ribaltamento proprio dell'egemonia dei discorsi da quelli dei movimenti a dei piani diversi, per cui un movimento anche molto grande come quello contro la guerra è stato un movimento fondamentalmente disarmato dell'azione diretta. E mi sembra non da poco, quando ragioniamo, no, sulla capacità di successo di un movimento, credo che noi abbiamo avuto un segnale di segno diverso il 14 dicembre scorso, quando non a caso è stato vissuto da generazioni nuove anche che entravano nell'agire politico, e però mi sembra anche lì che questa contraddizione sia emersa, perché tra il 14 dicembre della manifestazione e quelle poi non nazionale, anche questo non è significativo, del 22 dicembre, giusto? C'è stata tutta questa settimana della pedagogizzazione fatta da Repubblica, da Saviano, prima violenta e poi suadente, che però mi sembra alla fine abbia dato dei risultati, anche perché molte delle esperienze organizzate del movimento italiano, ho l'impressione che un po' ci siamo spaventati della ingestibilità e dell'imprevedibilità di quel fenomeno. Ecco, questo è secondo me un nodo con cui bisogna ragionare se si ragiona del conflitto sociale in questo paese, tanto più se immaginiamo che il conflitto sociale deve attaccare i luoghi della circolazione delle merci e dei saperi. Grazie.